Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo sesto incontro tra carta e digitale, formare il lettore competente. Quest'oggi siamo in compagnia di Caterina Ramonda, esperta di letteratura per ragazzi, che ci parlerà di lettura e letteratura nella formazione dell'adolescente. Io le lascio la parola.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito a questo corso. Magari metto il foglio firma così è più facile. Premetto che a me non è detto di preparare una cosa molto base, ma in realtà sarebbe diversa. E che appunto io non ho idea, nel senso che il mio modulo prevedeva che ci fosse una parte appunto di chiacchiere di libri e una parte, qualche scorcio, qualche puntata su alcune parti del digitale, e io non so però che cosa avete visto nei corsi precedenti in cui effettivamente avete fatto la parte più digitale, per esempio il modulo di Roncaglia, eccetera, per cui se mi ripeto, sono cose che avete già visto, eccetera, eccetera, me lo dite e passiamo oltre. Così come mi scuso perché in realtà io ho portato una parte di libri perché ci eravamo accordati in modo che ce ne fossero altri e invece non ho trovato quelli che avevo chiesto, però faremo un grande uso di internet per vedere immagini, perché pensavo che ci fossero, avevo chiesto che ci fossero dei libri illustrati, e però li vedremo e ci aggiusteremo, qualcosa c'è. Io sono Caterina Ramonda, mi occupo da una quindicina d'anni di libri ed editoria per ragazzi, ho una formazione bibliotecaria in biblioteconomia specifica sulla promozione della lettura per bambini e ragazzi. E in questo... Buongiorno. Buonasera. Se abbiamo appena iniziato, se vuole firmare, prego.
Sì.
In questo percorso di interesse a un certo punto ho incrociato il digitale e penso che sia anche un po' il motivo per cui mi hanno chiesto di fare questa chiacchierata un po' ibrida, per cui daremo degli spunti sul digitale e poi vedremo dei libri. Io dico sempre che mi sono occupata di digitale per bambini e ragazzi quando se ne è cominciato a parlare in Italia alcuni anni fa, non perché fosse una mia passione, ma perché, né perché io sia una sfegatata paladina del digitale, anzi, però perché penso che insomma, qualcuno lo doveva fare e soprattutto perché lo vedo come una possibilità in più. Per cui tra le diverse possibilità che noi abbiamo di offrire strumenti, ma offrire anche narrazioni a bambini e ragazzi, c'era in quel momento, soprattutto perché adesso lo sapete, ve l'avranno detto, il digitale, soprattutto in Italia, la produzione, lo sviluppo di applicazioni, eccetera, è in questo momento abbastanza fermo. Però in quel momento l'interesse era grande e continua ad esserlo, soprattutto per quello che è la potenzialità di quello che ci può essere. Per cui, insomma, ho incrociato quella parte che secondo me ha comunque un senso e oggi la vedremo, se non sono cose che avete già visto, almeno in alcuni prodotti e in alcune suggestioni che magari non usiamo o che non proporremo mai ai ragazzi, ma che ci danno in qualche modo l'idea di quello che c'è e quindi di quello che è possibile fare con la narrazione e con questi strumenti. La mia idea era quindi quella di fare una chiacchierata intorno a quelle che potevano essere soprattutto sulla fascia della scuola secondaria di primo grado, e poi in realtà io quando ho preparato la bibliografia e l'ho mandata a Serena Gaudino ho detto che mi ero permessa di aggiungere anche una parte di libri oltre i 15, quindi la bibliografia, che non so se avete già visto, riceverete successivamente, ha tre gruppi di libri, dagli 11 anni, dai 13 anni, dai 15 anni, e poi ci sono alcune solo riferimento a 4-5 app che ci saremo oggi perché voi abbiate il riferimento, semplicemente perché è vero che mi hanno chiesto di basarmi soprattutto sulla fascia di età dei lettori della scuola media, però è anche vero, e lo sapete tutti meglio di me che siete bibliotecari e insegnanti, che ogni lettore ha la sua età e quindi insomma c'è ci sono teste diverse, gusti diversi, capacità di letture diverse. E poi in realtà Serena mi ha detto che c'erano al corso poi anche insegnanti delle superiori, per cui in realtà ho cominciato ad aggiungere questa parte di libri perché erano usciti dei libri molto belli quest'anno per i più grandi, e quindi insomma mi sembrava che libri come Lucas di Kevin Brooks o di Lucy, che secondo me è la grande uscita di quest'anno, un libro uscito per Solferino, Fuori collane eccetera, quindi secondo me è uno di quei libri che poi non si colgono, no? Perché magari ne parleremo dopo, insomma meritassero. E quindi oggi, sia in quello che citeremo sia in quello che ritroverete nella bibliografia, ci sono dei libri super conosciuti, ci sono delle novità. Stamattina sono arrivate le novità Pelle d'Oca, quindi ne ho portata una a vedere perché avevo una grafica bellissima, non mi sono tenuta, per cui ci sono delle cose che conoscerete e altre magari no. Anche qui, insomma, anche se siamo messi così, mi piacerebbe che fosse una cosa, insomma, una chiacchiera o insomma una discussione, per cui sentitevi liberi di dire la vostra esperienza, di insomma, dire che magari c'è una cosa saltiamo perché la conoscete benissimo, o approfondire. E soprattutto, forse io sono stata un po' anche un po' larga nei miei argomenti, perché non sapendo esattamente chi mi trovavo davanti, mi sarebbe piaciuto magari anche una parte in cui approfondissimo, ci scambiassimo idee, suggerimenti, titoli di libri, eccetera, in base a quello che vi serve realmente a scuola e in biblioteca, per cui magari insomma aggiustiamo il tiro durante questo tempo insieme, in modo che possa essere utile il più possibile a voi. Non ho idea di quali siano i vostri obiettivi, per cui io comincio e poi al massimo mi aggiustate. Sono però molto curiosa, per cui prima chiedo io a voi di sapere, più che altro per non ripetermi troppo, che cosa avete visto nel modulo, quello sul digitale, quindi quello che doveva essere il modulo di Roncaglia, che ci fosse o meno lui. Cioè, avete visto delle applicazioni, avete visto specifiche, oppure è stato più un discorso generale su quello? Una cosa generale, no, perché appunto io... Ok, no, perché invece io ho scelto quattro applicazioni che vedremo, proprio perché non volevo sovrappormi a quello che avevate già visto. Per cui, insomma, oggi giriamo intorno a questi qua. Mi piace sempre molto questa definizione, anche questa viene da un libro di quelli che pochi si sono filati, che è Le vetrine del paradiso di Seita Parkola, che è un'autrice finnica, pubblicata da San Paolo. Due suoi romanzi sono stati pubblicati alcuni anni fa da San Paolo e sono secondo me due romanzi perfetti per l'età degli adolescenti, però appunto sono due di quei romanzi usciti un po' magari anche in quelle periodicità un po' strane, novembre, per cui c'è già l'arrivo delle strenne e ci sono ancora i libri che sono usciti per l'inizio della scuola, quindi magari c'è qualcosa che passa di inosservato. Sono tutti dei ritratti di adolescenti ribelli, con cui si è costruite dei percorsi sulla ribellione. I libri di Seita Parkola funzionano benissimo, e nelle vetrine del paradiso, proprio nelle pagine iniziali, c'è questa descrizione dell'avere 13 anni. Tutto cambia quando si compiono 13 anni, si va a finire tra gli strappati. E quanti hanno avuto uno strappo col passato, che a questo punto sono detti adolescenti, vivono in una giungla e nella giungla non vivono regole. Lo stesso protagonista a un certo punto dice che essere adolescente è come finire in mezzo a un enorme tamponamento che blocca l'autostrada. E quindi, insomma, noi, cioè, un altro, vi ho messo in bibliografia Fiato Sospeso, che è ormai un fumetto conosciutissimo, no? È uno dei fumetti con cui di Silvia Vecchini e il suo alzo, con cui Tunué ha inaugurato la collana di Tondi, che è stata una delle prime collane che hanno segnato un po' negli scorsi anni il ritorno e la rinascita del fumetto per ragazzi in Italia, e in certo senso anche c'è una bellissima definizione del crescere e dell'essere adolescenti. Per chi non lo conosce, Fiato Sospeso è un fumetto che è tutto basato sul nuoto, per cui è la storia di questa ragazzina che si chiama Olivia, della sua scuola, dei suoi rapporti con gli altri, attraverso la sua squadra di nuoto e tutte le meschinerie, le piccinerie e i tentativi, insomma, un po' di giocarsela. Perché? Perché c'è un solo posto tra quattro ragazze per partecipare a una gara nazionale, e quindi insomma si gioca anche sporco, eh? E in tutto questo, appunto, ogni capitolo è un movimento del nuoto, e Olivia dice che crescere, che diventare adolescente, è come fare un tuffo, cioè è difficilissimo perché non sai mai qual è la quantità esatta di aria che tu devi prendere per poter tuffare in sicurezza e che, insomma, che ti basti fino alla riuscita del tuffo. Per cui, se vi capita, visto che stiamo parlando di adolescenti, gli adolescenti dei libri di Seita Parkola sono degli adolescenti che sempre funzionano. Diciamo così. Che cosa ci offre la letteratura per ragazzi, l'editoria per ragazzi, se noi pensiamo agli adolescenti? Andiamo a cercarla, perché secondo me anche questo è importante, no? Quando parliamo soprattutto di lettori adolescenti. L'occhio vuole la sua parte, e secondo me per questi lettori più che mai, questo è un caso in cui La copertina è veramente azzeccata, per cui non è una copertina che dice troppo, è una copertina che incuriosisce, non è una copertina che tira in basso, perché molto spesso succede che ci sono dei bellissimi romanzi dentro delle confezioni che puntano ai 9 anni, quando non ce l'hanno proprio scritto dietro, quindi questo è un altro problema che poi magari ci capiterà di affrontare. Che cos'ha Gabriella Orangeboy di Vincente? Perché funziona quando lo presenti ai ragazzi?
No, io non presento questo tipo di libri perché lavoro in biblioteca centrale, quindi lavoro su percorsi e cose del genere, non ho una sala ragazzi.
Perché funzionerebbe?
Ma secondo me perché c'è una possibilità di identificazione molto forte, c'è la anche la essere molto diversi in un modo che alla fine
il tutto in una storia che cattura decisamente, perché il libro romanzo comincia raccontando la storia di questo ragazzo, di questa compagna di classe di cui lui è follemente innamorato, che guarda caso si accorge di lui e chissà perché è lui di cui nessuno si accorge, e dopo una giornata passata da una parte questa ragazza muore. E il telefono di Orange Boy comincia a suonare e qualcuno dice cose misteriose. Quindi lui è finito in qualche modo in un ingranaggio molto più grande di lui. Quindi ha la possibilità di identificarsi, che è qualcosa, ritrovarsi, rispecchiare una parte di noi stessi che vedremo anche più avanti, si aggiunge una trama che ovviamente cattura e funziona.
E soprattutto perché lui è quello sfigatino, insomma, nei confronti.
Lui è lo sfigato della situazione, ha una situazione familiare certamente non rosea, ed è appunto quello di cui, insomma, la ragazza più popolare della scuola sicuramente non si accorgerebbe mai.
Mi sono persa l'altro titolo che hai detto.
Anche Tartaruga all'infinito, ma anche Dawson, tutte le sue storie appunto, anche Skellig, vabbè, basta.
Mi viene in mente qualcos'altro?
Ai miei errori non ho apprezzato il rinomato per Pablo.
Sapete tutti che faccia il rinomato per Pablo? Questa è la faccia molto bella, molto curata, perché quella è una sovraccoperta. Gli interni hanno riprodotto delle pagine di quello che poteva essere un catalogo di vendita per corrispondenza. Siamo all'inizio del 1900, siamo in Louisiana, e la storia è la storia di una banda di ragazzini che trovano i soldi e decidono di comprare qualcosa, e comprano come comprano tutti nel loro villaggio, cioè per corrispondenza, è solo che non arriva esattamente quello che loro hanno acquistato, e a ruota arriva un emissario del catalogo che cerca questa cosa sbagliata che è stata consegnata, e questa cosa brucia, perché è qualcosa che scotta, anche perché quest'uomo muore, si scopre che non solo era un emissario dei proprietari del catalogo, ma era in realtà un investigatore privato, per cui la banda scopre di essere anche qui in un gioco più grande e decide di partire e raggiungere Chicago, che è la sede della ditta che pubblica il catalogo Walker and Down, e attraversa così, è una sorta di viaggio di iniziazione, gli Stati Uniti dell'epoca, lungo il Mississippi, risalendo e venendo anche un po' a contatto con tutta quella che è la realtà dell'epoca. Nel gruppo ci sono due ragazzi, una ragazza e il fratellino di lei, la ragazza e il bambino sono figli della stessa madre ma non dello stesso padre, quindi lei è bianca e lui è nero, e dove vivono loro non esiste. forse il problema della razza che loro incontrano negli stati che attraversano, perché i ragazzi non hanno apprezzato.
Sicuramente l'aspetto grafico
è quello gioca. Quello sì, è bello. Poi l'avventura, perché di fatto è un'avventura pura, poi è vero che c'è un secondo livello di lettura, ed è anche vero che proprio per questo secondo livello di lettura funziona anche molto bene nel vino delle superiori, perché comunque per certi versi è anche un libro tosto se lo guardiamo da un certo punto di vista. In questo caso anche qui l'importanza di quel che si vede, la veste grafica. Davide Morosinotto, l'autore che ha vinto il Super Premio Andersen con questo libro, ha scritto successivamente un altro libro, La sfolgorante luce di due stelle rosse, che riprende in qualche modo la veste grafica, anzi cerca di forse amplificare e giocare ancora di più sulla grafica, per cui in quel caso la storia di questi due fratelli durante l'assedio di Leningrado, che vengono separati, si allontanano con due treni diversi, ognuno di loro tiene un taccuino. E qui il gioco diventa ancora più complicato, perché voi leggete questi due taccuini come la persona che li sta leggendo, cioè un membro della polizia militare che fa le sue annotazioni. Quindi ci sono i due taccuini con fotografie, immagini, descrizioni, cosa succede, le persone che incontrano, le annotazioni di questa persona che deve decidere cosa censurare o meno, e se loro sono colpevoli in base a quello che hanno visto, a quello che hanno raccolto. La cosa comincia a diventare un po' pesante se pensate che uno dei due taccuini è riprodotto, la scrittura in nero e l'altro in rosso, quindi visivamente non è proprio la cosa più facile da leggere, soprattutto se avete anche qualche difficoltà magari di lettura. Però è il tentativo, cioè di aver capito da parte soprattutto dell'editore che lì aveva funzionato la formula grafica, e quindi prendo la stessa cosa e la trasfero, e poi potremmo giocarci se ha funzionato anche il secondo oppure no.
La tecnica narrativa del catalogo con il protagonista racconta una parte.
Sono voci diverse, quindi si ha anche la possibilità di incontrare, di vedere la stessa vicenda da dei punti di vista diversi, di protagonista, appunto tre maschi e una femmina, hanno caratteri e anche situazioni da cui provengono molto diverse, per cui è vero che si sentono una banda, però ognuno di loro ha un vissuto differente. Si annuncia il terzo libro di Davide Morosinotto, che lui dice di vedere un po' come una sorta di continuazione, sempre con un riferimento storico, e quindi si immagina forse anche nella grafica qualcosa che rimandi al rinomato catalogo e alla storia, e quindi vedremo che cosa sarà.
Ma poi scusa se nella stelle rosse, insomma, non mi ricordo il titolo esatto, comunque lui c'è il fatto che sono ragazzini inseriti e anzi protagonisti di un evento.
Di un evento, cioè, storico, il loro ruolo diventa decisivo per qualcosa che noi leggiamo come una pagina di storia, no? Normalmente. Quindi l'idea di inserire all'interno di qualcosa di più grande.
Avete ancora qualche idea, qualche suggestione, qualche...
su Londra, e questo ragazzino fa una sorta di viaggio, di fuga,
cresce
e cresce. Quindi le persone che incontra, le persone che lo fanno crescere, questo cane che lo accompagna, ed è uno di quei romanzi che funzionano sempre e che ci ricorda appunto che Wester è uno dei grandi autori che
probabilmente in catalogo, però possiamo andare a recuperare.
Io vado in parte di sistema superiore, però il sistema superiore potrebbe essere appena uscito dei motivi. E
l'arbitro
è piaciuto tantissimo il sistema superiore, per parlare già di persone delle
figlie. Sì, lì è proprio sì. Il fatto di... Poi, quando è stato scritto quel libro era molto attuale, perché era
come... Il problema è che rimbomba tutto e non sentiamo, non sentiamo più il devi ripetere.
Lei è Angie Thomas e secondo me gli ho messo quello nuovo in bibliografia. Vediamo se li ho segnati tutti e due, ve ne ho segnato solo uno. No, vi ho messo questo. Ed è un romanzo in cui lei scrive quasi di getto la vicenda di questa ragazza che appartiene, che è di colore, per cui appartiene alla comunità di colore, che è un bambino che denuncia gli abusi della polizia, soprattutto visto lei va alla scuola dei bianchi in un quartiere ricco, mentre
è difficile essere due persone.
E anche questo è molto una forma di identificazione, perché è vero che sta in un contesto sociale che noi non conosciamo, lo descrive molto bene, tra l'altro ha una bellissima colonna musicale, perché è tutto giocato sulla musica, quel libro, quindi permette anche di fare un sacco di giochi e di agganci con questo, e per essere appunto un libro tematico in fondo, scritto nel momento in cui questo problema è diventato un problema grande e conosciuto agli occhi di tutti, è però un libro vero, cioè si sente che l'autrice l'ha scritto perché era una sua urgenza raccontare quella storia e non l'ha scritto perché era l'argomento del momento o era insomma, l'argomento di cui ci si poteva tirare in editoria, come invece succede in altri casi. Edito da Giunti come il suo secondo volume che è uscito invece questo giugno scorso e che comunque riprende la capacità della sua scrittura e quanto la sua scrittura possa scorrere e possa funzionare. Io avevo preparato quello che insomma così, proprio un'idea molto, molto grande, molto larga di quello che è stato un po' dagli anni 90, quindi quando c'è stata la fortunata stagione dell'editoria per ragazzi in Italia e successivamente un pari passo di promozione della lettura in Italia, aspettate una E, quindi quelle che erano le grandi collane, pensato a Frontiere, aspettate una E, e ai Libris della L, che se avete in biblioteca, se avete presente, sono in realtà delle collane assolutamente contemporanee, a cominciare dalla grafica. Erano quei libri con la copertina tutta bianca e era sempre un'immagine fotografica in bianco e nero. Per cui in realtà, ad esempio, molti editori stranieri in questo momento fanno delle serie e delle collane per i ragazzi, gli adolescenti con queste modalità, quindi le copertine fotografiche. Se andiamo a recuperare adesso quei libri, erano libri di altissima qualità, con un contenuto grafico più che una parte grafica più che contemporanea e con dei contenuti. E che poi con tutto quello che è venuto dopo della censura, lì tutti quei temi su cui chi ha discusso di che cosa facciamo leggere ai ragazzi, che cosa ci sta nei libri, eccetera, lì c'erano tutti. Ed erano detti bene, esattamente come dovrebbero essere le storie, i buoni libri. Poi negli anni 2000 altre collane, i corti, la shorts della Mondadori, tutti i junior, io ho segnato il junior guide, però possiamo pensare anche ai super junior, quelli dedicati ad esempio alla fantascienza, che è qualcosa che per tanti anni poi è mancato,
nella letteratura per i ragazzi, perché non si trovavano più cose di fantascienza. Mi veniva in mente i contrasti della Fabric, quella collana con la copertina sempre di colore, ma mi vengono anche in mente i libri della Buena Vista, che per alcuni anni, sempre lì intorno all'inizio degli anni 2000, erano dei buoni libri per adolescenti. E oggi c'è di nuovo il pullulare delle collane, un po' perché per una scelta editoriale che probabilmente allora non c'era. Oggi fare una collana per adolescenti, per giovani adulti, significa comunque sapere che prenderai un doppio pubblico, perché strizzi anche l'occhio agli adulti che leggeranno quelle, in parte, quelle collane, cosa che probabilmente, cioè, chi ha pensato a Frontiere di Sibius negli anni 90 non aveva più pensiero lì, a livello editoriale. E in realtà ne sono nate tante. Io ve ne ho citate qualcune, la Feltrinelli App, che è nata come collana di nuove produzioni e che sta in realtà adesso recuperando anche dei titoli dal vecchio catalogo, per cui Sganciando la luna dal cielo, che è stato credo uno dei libri più importanti degli ultimi 10 anni, è tornato adesso in una nuova edizione nella Feltrinelli App. La Hotspot del Castoro, che è una collana che è stata anche lanciata un po' con il sostegno dei lettori, nel senso che è una collana dove poi, se voi aprite il libro, nelle carte di guardia ci sono anche i commenti, i suggerimenti dei ragazzi lettori, di gruppi di lettura che fanno un lavoro di prima lettura insieme alla casa editrice. Wave della Giunti, I Vortici di PM, anche se è una I Vortici sono poi, se avete presente qualche titolo, dentro ci sta un po' di tutto, perché ci stanno dei libri che in realtà si possono leggere in prima o seconda media, e dentro ci sono anche però dei titoli che uno farebbe leggere solo alle superiori, per cui è connotata ma non troppo. La Carta Bianca della L, perché comunque negli anni, questa è una collana che c'è da più anni, è comunque una collana che dentro ha avuto degli importanti titoli, e poi tra tutte le altre mi veniva in mente ad esempio tutto quello che è il target Young Adults, ad esempio della Lea Planeta, anche se non c'è una collana specifica o una collana con un nome che sia destinata agli adolescenti, sapete che moltissime delle novità della Dea sono novità che si rivolgono a questa fascia di età. Quindi questo era un po' il panorama, ne potremmo sicuramente citare altre, erano quelle che più di tutte, forse la più connotata, è proprio la Hotspot del Castoro, che è nata per essere specificatamente una collana, scusate, per giovani adulti e per rivolgersi a quel target lì. È anche vero che ad esempio è stata una collana che ha avuto un esploit di titoli e di produzioni quando è stata lanciata, e che poi negli anni, è uscito adesso un titolo, però negli anni ha rallentato un po' la sua produzione. Ed è anche vero che per un po' di tempo i titoli dedicati a questa fascia di età in questi ultimi 2 o 3 anni sono usciti ad un ritmo elevatissimo, per cui era molto difficile anche starci dietro, e in molti casi, ma penso anche a certi casi, Newton Compton, eccetera, che appunto magari come Dea Planeta non hanno una collana specifica ma è legata, ma sono comunque per quella fascia di età, avevano delle copertine orride, tutte uguali, di solito fotografiche, anche a volte ci penso che un buon fotografo si sarebbe arrabbiato perché c'erano immagini sfocate, non messa a fuoco, eccetera. E tutto perché l'idea era che appunto anche, come dicevamo prima, graficamente strizzi l'occhio a un tipo di lettore. Se però poi il tuo strizzare l'occhio diventa una produzione tutto uguale e non proprio bellissima, alla fine poi in libreria, tra tutto magari una copertina come quella di Orange Boy che abbiamo visto prima, allora spicca, perché diventa la scelta dell'editore di continuare sulla sua linea di lavoro, perché le copertine per questa fascia di età di EDT hanno tutte comunque una base sul bianco, una grafica in un certo modo, e diventa allora vincente perché cambia totalmente.
Suo spot, c'è da dire anche che quando è nata con un titolo che ha spaccato veramente, perché era una storia molto molto forte.
Avete presente qualche titolo? Se non cerchiamo, allora cerchiamo anche per far vedere un po' come era connotata.
Sì, no, mi riferisco io al primo della O'Neill, quello della stato per sempre solo mia, perché una roba del genere, non lo ricordo esattamente. Sono per sempre tua.
Onora il padre, essere tua per sempre, sono le prime uscite. Ad esempio, una storia molto bella, La solitudine delle stelle lontane, che anche questa è una di quei libri che nessuno si è filato perché è uscito nel marasma. L'ultima notte della nostra vita, Il silenzio dell'acqua, sempre di Louise O'Neill, come te la sei cercata. E insieme, vedete, ci sono Il viaggio di Caden di Schusterman, che è un altro libro difficilissimo, per cui ha messo insieme Quello che non sai di me, di Meg Wolitzer, che è forse uno dei più belli, dei più belli. Ecco, poi vicino c'era un copertino tipo Good Girl, Bad Boy, quindi. Però questa è un po' il tipo di grafica, però quella collana nasce legata effettivamente a questo titolo.
Sì, ma anche al padre, perché sono usciti credo di stare
insieme, sì, era il lancio. E quindi l'idea di pubblicare dei libri che fin da, cioè, li pubblichi sapendo già che faranno discutere. E poi l'idea penso fosse anche un po' quella di continuare sul filone. In realtà poi in mezzo si sono inseriti degli altri libri, come L'ultima notte della nostra vita, Insieme a mezzanotte, eccetera, che forse hanno mitigato un po', non sono magari un tema eclatante da far discutere, ma erano più titoli che strizzano l'occhio alle ragazzine lettrici di questa fascia di età. E che quindi magari leggono i libri della Newton Compton, i libri di Via Planeta, eccetera. Così, giusto per farvi vedere. Ecco, Prima che te ne vai, che era un titolo che faccio discutere anche grammaticalmente. Questa era comunque un po' la faccia, le copertine delle. Anche le sette volte che ci siamo lasciati, vedete, diventa, cioè era già tutta un'altra cosa rispetto al piano editoriale di inizio. Però questa era un po' la faccia che in fondo rispecchia anche una certa idea, cioè che un libro per giovani adulti deve per forza far discutere, deve per forza far rompere, cosa che poi non è detto che lo debba fare in un modo così eclatante.
Ma questi attirano i ragazzi?
Questi attirano i ragazzi, chi ha esperienza di libreria, di biblioteca?
No, personalmente sono per sempre tua, io ho trovato fortissimo come argomento.
No,
anche perché di solito sono una tipologia di copertine che non ti aspetti, che ti aspetti di trovare già dagli adulti. Quindi non hanno una faccia da zona ragazzo, da zona di transito, diciamo così.
Il fatto è che non attirano
un romanzo. Però secondo me, Sono per sempre tua, è assolutamente un romanzo da far leggere a tutte le ragazzine.
Vuoi dire due parole? Per chi non lo conosce, di cosa?
È la storia di siamo in un mondo
distopico.
Ci sono le femmine, così bisogna definire, le femmine nascono con soltanto tre possibilità. Una, diventare moglie e quindi donna.
Uno status sociale.
Status sociale importante, eccetera. La seconda, essere puttana, cioè soltanto amante, soltanto donna usata per il proprio corpo, e la terza, diventare l'istitutrice delle ragazze che dovranno diventare mogli o prostitute o amanti. Le bambine alla nascita vivono per i primi 3-4 anni con i genitori, dopodiché entrano in questo collegio dove vengono allevate per diventare una di queste due in realtà, o l'amante o la moglie, e quelle che non verranno scelte né per l'una né per l'altra finiranno a fare istitutrici di quelle che a loro volta. La scelta viene fatta quando le ragazze hanno 16 anni, tipo mercato degli schiavi, per cui c'è una passerella
per loro.
Assolutamente, è impressionante perché poi tutta la vita all'interno del college è esattamente quella che fanno le ragazze al giorno d'oggi, internet, telefonini, si scambiano i messaggi, con più WhatsApp, eccetera, eccetera. Dopodiché al compimento dei 16 anni passeggiano su questa passerella dove davanti a un pubblico esclusivamente maschile, di maschi che a loro volta sono stati in un collegio dove li hanno formati per diventare i potenti del mondo, e loro scelgono la moglie, e se però ce n'è una che piace e quindi hanno già, e però non la ritengono all'altezza di diventare moglie, la possono scegliere come amante. E le donne quindi hanno soltanto questo tipo di futuro, e chi prova a ribellarsi sparisce. Ma sparisce in realtà, nella storia, si scoprirà che questa ragazza che è sparita e di cui non si sa più nulla, in realtà si è suicidata. Perché è l'unica via di uscita.
Questo è un po' il peso delle trame di Wilson Wood, di cui sono stati pubblicati altri libri. Il silenzio dell'acqua è suo, non lo vedete, se la sei cercata è quello che era stato pubblicato subito dopo, e come vedete c'è, cioè, partire con un libro del genere in una collana, e tra l'altro non dire che è una collana, perché Spot nasce come marchio editoriale, quindi significa anche avere una certa idea del tuo lettore adolescente, che magari un'altra collana, un altro marchio editoriale non ha o ha in modo diverso.
E comunque la copertina in questo secondo me era azzeccatissima, perché le ragazze sono esattamente le babbi
della situazione.
Anche Onore al padre era molto bello.
Sì, Onore al padre è molto bello, era un libro che racconta di questa famiglia che vive come una sorta di setta biblica, con questo padre che obbliga i suoi figli a vivere in condizioni, quindi senza nessun mezzo moderno, eccetera, però poi loro frequentano la scuola e quindi si confrontano con il mondo di tutti i giorni, con i compagni, vivendo questo doppio binario di vita in casa reclusa, vedendo la vita che ha fatto la madre, di cui conoscono la vita precedente, e sapendo che non è stata esattamente una scelta. Qui abbiamo visto un po' di facce di collane. Chi è l'adolescente lettore? Anche qua non sapevo quanto avesse ragionato parlando di digitale. Su cosa legge direi essere onnivoro, non è che si può schematizzare, perché poi fortunatamente i temi che affrontano, e appunto vi dicevo, a volte ci mancano anche gli argomenti, perché ad esempio quella della fantascienza è una richiesta che c'è, e ovviamente solitamente ci mettiamo sui classici, no? O magari non so, su Asimov, uscito in collane appunto da Junior, eccetera, no? Perché ci manca, oppure saltiamo e andiamo direttamente su altri tipi di volumi, che sono volumi per adulti. Come legge? Legge su carta, legge su schermo, legge su Instagram, quindi le Insta Novels, quest'idea di leggere secondo i canoni delle storie su Instagram, che in realtà è stata ripresa ad esempio dalla New York Public Library, che ha devo farlo vedere, che ha scelto questo questo formato per lanciare su Instagram alcuni classici. Il primo, alcuni classici con delle grafiche che sono state rivisitate da artisti di oggi. Quindi il primo classico che loro hanno lanciato come lettura su Instagram è Alice nel Paese delle Meraviglie, Metamorfosi di Kafka, Edgar Allan Poe, Canto di Natale di Dickens. Vediamo se mi fanno vedere. Solo farvi vedere qualche immagine. Niente. La grafica è questa, in realtà quello è il video che racconta che cosa, come loro l'hanno pensato. Avete visto la scritta, cioè se il pubblico usa uno smartphone, la New York Public Library va là dove c'è il pubblico. Per cui l'idea di poter raggiungere, che probabilmente quello che avete visto anche nel corso, e poi come legge e in realtà poi cosa produce, perché Wattpad, ve l'ho ripetuto da una parte e dall'altra, leggere su piattaforme sociali condivise, quindi che sia Wattpad, che è quella più che ha più utenti a livello mondiale, che sia Brighton, che è una piattaforma sociale che è quella ad esempio legata ad Amazon, che sia Fictia, Willow Words, sono tutte delle piattaforme dove si legge e dove si scrive, perché ovviamente ve l'ho messo anche in cosa producono gli adolescenti che leggono. Su Wattpad si scrive, e quello che dicono le ricerche, gli studi, i sondaggi, piace di questo tipo di piattaforma e la condivisione, il poter scrivere e avere i commenti diretti di chi ti legge, nell'idea che solitamente chi ti legge è una comunità di tuoi simili. Se noi oggi andiamo sulla schermata di Wattpad italiano, che cos'è la prima cosa che in realtà ti dice? Ti dice che è la piattaforma social di narrativa più amata al mondo. Puoi cominciare a leggere oppure puoi cominciare a scrivere, ma soprattutto da un po' di tempo la prima pagina del portale, che connette 80 milioni di lettori e scrittori potenziali in tutto il mondo, ti dice un'altra cosa. La tua storia potrebbe diventare il prossimo film di successo, diventare una serie TV, diventare un libro. Quindi strizza gli occhi, l'occhio ha la velleità dei potenziali scrittori e non solo lettori, perché in realtà a un certo punto gli editori si sono resi conto che questo era un bacino tra cui pescare. Cui il primo grande successo ai noi venuto da qui è After, dove che Antoff ha detto di aver scritto stando 8 ore sul suo cellulare, e che non è solo diventato un libro che un editore ha preso da Wattpad e ha pubblicato, ma è diventato ovviamente finito sugli schermi. Così come ti dicono ad esempio The Kissing Book, è finito su Netflix, è diventato un libro, è diventata una serie su Netflix. E quindi quello che inizialmente era un mondo sociale, dello scrivere, del leggere, del confrontarsi, ha preso una forma commerciale. Perché ad esempio Brighton, quella che è legata ad Amazon, ha un meccanismo per cui tu puoi, intanto se il publishing che appare su Amazon viene da lì, per cui ci sono delle clausole per cui tu puoi accedere da questa piattaforma, scrivendo su questa piattaforma, quindi alimentando il giro di tuoi lettori, eccetera, puoi accedere con delle clausole agevolate alla pubblicazione, al self-publishing su Amazon. Mm? Quindi questo è...
degli utenti?
Allora, in realtà queste sono delle piattaforme che hanno una grande utenza giovanile, ma non solo, soprattutto da quando nascono come forme di social letteratura per ragazzi, perché ovviamente sono loro, no? Quelli che smanettano tutto il giorno, e poi vedremo adesso la fanfiction, insomma questa è un'evoluzione forse non proprio positiva della fanfiction, però quando diventano piattaforme sociali a cui partecipano molto utenti di altre età, quando l'editore comincia a interessarsi a quelle cose. E gli studi dicono proprio quello, la curva si impenna e insomma anche le altre età, le altre generazioni cominciano a utilizzare il mezzo, quando, anche se comunque anche gli autori che escono, che vengono pubblicati, soprattutto partendo dagli Stati Uniti, pescati da Wattpad, sono soprattutto degli autori molto giovani. Perché comunque la base è quella, e il giro di persone che scrivono e pubblicano, allora ci può fare orrore o meno, però questa è una delle cose che loro utilizzano. E quindi è una delle cose a cui bisogna in qualche modo tenere conto, nel senso che appunto quando io penso che cosa produce un lettore, io penso alla fanfiction, perché è quello che mi viene in mente. La fanfiction è sempre esistita, ma ha avuto la sua grande esplosione con Harry Potter. La fanfiction è prendere una serie conosciutissima e scrivere, a seconda dello stile che scegli, eccetera, delle parti che vanno a utilizzare gli stessi personaggi della storia. Harry Potter continua ad essere l'opera in generale più utilizzata nelle fanfiction, ma c'è da Star Wars, insomma gli universi sono tantissimi, con poi tutto quello che è, non so, la fanfiction in scrittura, in fumetto, in manga, eccetera.
In tartarughe all'infinito.
Esatto, esatto, personaggi. E c'è anche un altro libro di una serie di un'autrice uscita da Rizzoni, mi verrà in mente prima o poi, uno dei suoi ultimi, dei suoi libri pubblicati in italiano è una fanfiction, cioè ci sono questa ragazza che va al college, e insomma una di quelle ragazze, come si diceva prima, la sfigata di turno che non parla, no? E però scrive una fanfiction che tutti leggono. Ma nessuno sa che la scrive lei, e quello che voi leggete è la fanfiction, per cui ci sono i capitoli alternati. E l'idea di...
Forse la differenza è anche il tasso di lettori, no? Che non è assolutamente paragonabile, cioè là magari scrivono anche, però è...
Sì, la fanfiction, cioè per scrivere fanfiction tu devi avere una buonissima base di conoscenza di quello su cui vai a scrivere, e soprattutto solitamente chi scrive fanfiction è un folle appassionato del libro, della serie su cui si basa, e quindi è un mondo a sé, però è un mondo affascinante, perché comunque nasce da una forte conoscenza di quello su cui tu vai a mettere le mani e su cui vai a lavorare. Wattpad, quando ha cominciato a diventare il bacino su cui gli editori andavano ad annusare, è diventato più una scrittura che non... È vero, comunque la mole di commenti a Wattpad fa impressione, perché comunque è proprio, se ci date anche solo un'occhiata, ma semplicemente per rendersi conto, un continuo scambio, cioè io scrivo, ma perché ho il confronto diretto di chi fa i complimenti, no, mi dice che cosa potrebbe andare, propone altro, eccetera. Così come ad esempio la mole di commenti che stanno di solito sotto i video dei booktuber, che è un grande fenomeno che magari in altri paesi, in Francia e in Inghilterra, è anche più codificato che da noi. Però io penso sempre che sia molto divertente, soprattutto un gioco da fare con chi dice, si siede e dice che i ragazzi non leggono, che non è vero, cioè che è vero che poi magari leggono su Wattpad eccetera, però forse quello che leggono lo dicono in un modo diverso da quello che noi ci aspettiamo. Per cui una cosa sempre molto divertente secondo me è andare su YouTube e cercare recensione di e finire sui canali, perché ci sono ragazzi anche di 10 anni che hanno dei canali veri e propri con la pubblicazione di video a scadenza ben precisa, quindi libri di marzo, di aprile, di maggio, eccetera, eccetera, dei ragazzi che recensiscono i libri. Uno, perché noi siamo un paese che di solito anche nei blog non commenta mai, cioè penso che l'italiano di solito preferisce aprire un suo blog dove dice la sua piuttosto che commentare e fare confronto di... E invece sotto i video dei booktubers trovate un sacco di commenti e secondo me è anche molto istruttivo vederli, perché si vede in molti casi come quello che a loro importa è farvi vedere, parlarvi del libro e quindi la passione, per cui non importa se il video è venuto male, se c'è la porta del corridoio aperta e passano il cane, la mamma, la stanza in disordine, il letto da fare, se c'è questo ragazzino di 10 anni che ogni tanto vado a vedermi, che di solito recensisce i libri, ve li racconta seduto su una sedia a dondolo, perché a voi viene il mal di mare, perché però lui ve li racconta così. E la cosa più interessante è ad esempio andare a scoprire i canali dei veri e propri booktuber che quindi fanno video. So, c'è una ragazza che pubblica dei video, appunto ogni mese ci sono video sparsi, poi però c'è il video del mese. E quando nei libri del tal mese ti dice ho letto solo 3 libri e poi ti fa vedere quali libri sono, avrà 15 anni, 14 anni e tu dici trovalo un adulto che abbia letto solo 3 libri di quei libri, no? E poi gli racconta e ci sono dei video dove a un certo punto si mette a piangere, no? Tanta è l'intensità, la voglia di farti passare. poi è anche un modo per seguire quello che loro leggono e che magari tu non segui, non vedi, non so, io non mi occupavo più degli acquisti in biblioteca, in sistema bibliotecario bisognava comprare anche i manga, io di manga non so niente, carenza mia, faccio anche un po' fatica a leggerli e poi non si può fare tutto, per cui è per un bel po' di tempo a sua insaputa il consulente di manga del sistema bibliotecario è stato un ragazzino che aveva un bellissimo canale su YouTube che poi a un certo punto ha chiuso perché giustamente avrà deciso che faceva altro, dove recensiva manga con una professionalità che molti recensori ufficiali di libri e critici non hanno, cioè lui recensiva col libro in mano. Ti faceva vedere il libro, te lo sfogliava, faceva un sacco di riferimenti al mondo, alla cultura giapponese, io ho scoperto delle cose, film, eccetera, che ignoravo, ti faceva vedere quanto costava, ti diceva qual era l'uscita prevista, se la periodicità era stata rispettata o no, e insomma aveva una super, poi aveva ovviamente come tutti le sue manie, quindi a un certo punto provava tutti gli effetti, credo che la telecamera gli permetteva, per cui faceva dei video dove lui era per mezzo a righe verdi e blu, oppure aveva maschere, robe strane, eccetera, però aveva una capacità, una conoscenza e una professionalità che secondo me in quel campo lì erano da invidiare. Perché non... E quindi a volte poi uno scopre anche appunto che loro leggono, che magari non leggono quello che noi ci aspettiamo, per cui quello secondo me è sempre un buon canale da tenere d'occhio per confrontarsi, perché è vero, noi facciamo tanti questi bei corsi in cui ci raccontiamo cosa leggono gli adolescenti, ma qua non c'è nessun adolescente, e quindi che ci possa dire, e secondo me invece è importante a volte in biblioteca, a scuola, eccetera, fare gli scambi, sentire effettivamente e fare sì che si sentano liberi di raccontare che cosa leggono, e poi è sempre per me almeno una buona esperienza di andare a vedere come lo raccontano, cosa raccontano. E poi che cosa preferisce? Beh, ovviamente non è di adesso il fatto che le serie funzionino, le serie hanno sempre funzionato, funzionano che abbiano 8 anni o che ne abbiano 12, le serie sono anche comode perché quando scopri che ti piacciono ti siedi, ti accomodi e ce n'è tutta una serie. E poi ovviamente il traino delle serie TV, per cui io vi avevo sistemato una slide, poi torniamo indietro, in cui ho sistemato alcune serie TV, alcune serie, scusate, poi su Netflix principalmente, sì, sono tutte di Netflix, potevo anche scegliere Amazon, ma non l'ho fatto, che nascono da libri o che hanno riportato in auge dei libri, per cui ad esempio Anna dai capelli rossi dai tetti verdi, che nessuno si fidava più, Gallucci ha prontamente fatto le edizioni nuove di tutti i tomi con le copertine dei Crazy dalla serie su Netflix, che è una serie bellissima, curata benissimo dal punto di vista scenico, e quindi vi ho messo ovviamente 13 perché quello i ragazzi lo conoscono. Anche quello è un libro, solitamente se gli offrite il libro, quando poi si discute ve lo dicono normalmente che sono due cose diverse. Ed è anche bello arrivarci insieme al fatto che sì, da un libro puoi farci una serie, ma puoi anche snaturare quel libro o farlo diventare o far risaltare degli aspetti che nel libro non erano così primari e non era quello che l'autore voleva dire. Cosa vi ho messo? Beh, la serie di Sfortunati Eventi, che ad esempio anche lì è qualcosa che avevamo in biblioteca, sugli scaffali da tantissimo, e che è tornato, anche perché chi guarda la serie non c'era ancora quando uscivano i libri della serie di Sfortunati Eventi, Stranger Things, tutte le volte che ho scritto Ti amo l'ho messa perché altrimenti erano tutte cupe e ci voleva anche qualcosa di super, che era una serie di TVM qualche anno fa. E poi vi ho messo anche Hilda, per mettere anche una versione animata. Hilda, sapete, la serie di fumetti e di Dabao che ha avuto che ha una serie animata, e quindi questo in realtà può, come in diversi film che loro conoscono, fare anche buon gioco quando ci confrontiamo con loro, quindi magari fare il giro al contrario, penso a un incontro, a un percorso di lettura o a scuola, a partire da qualcosa che loro già conoscono senza che magari sappiano che è finito in un libro. Cioè penso quando ho raccontato Ugo Cabret e avete il volumone che poi piace tanto per come è disegnato e come si mixa insieme, come Brian Selznick ha saputo mettere insieme la trama e le illustrazioni. Di solito se voi presentate il volume loro non fanno il collegamento con il film, ma quando cominciate a raccontarlo l'hanno visto quasi tutti, semplicemente non mettono insieme le due cose, no? E quindi poter partire... Ugo Cabret, il libro di Brian Selznick, di solito poi quando lo raccontate c'è una buona parte che lo conosce, no? Per cui è anche bello poter trovare un terreno comune, no? Per poter partire. E quindi questo era un esempio. Prima di fare la pausa, vediamo ancora invece quello che io vi avevo, non sapendo cosa avevate visto di app, eccetera, quello che vi avevo messo come idea di transmedialità, cioè di provare a offrire delle letture. E quindi vi ho messo 4 applicazioni molto diverse tra di loro, così vediamo anche che cosa è possibile fare con un'applicazione. Noi adesso ci vediamo i trailer, quindi faccio vedere qualche assaggio di come sono montate, sistemate, eccetera. Immaginate ovviamente che girano su. Allora, la prima che vi ho sistemato su tablet. Me ne rendo conto io che arrivo qua, quindi immagino per voi che cosa. Infatti non ho osato accendere microfoni perché non vorrei. Io ho messo i Classic, che sono in assoluto, secondo me, le applicazioni più belle per ragazzi di una, cioè grandi, dalle medie in su. Ovviamente chi vi avrà parlato di applicazioni, se vi ha parlato di applicazioni per questa fascia di età, vi avrà detto che in italiano il prodotto digitale si trova tantissimo, vabbè, ovviamente si trova tantissimo a livello di gioco, però quelle che sono le applicazioni narrative o le applicazioni di divulgazione sulla scienza, eccetera, sono tantissime per i bambini molto piccoli in italiano o per i bambini della scuola primaria, perché la fascia 7-9, 7-10 è una fascia di età per cui c'è tantissimo e applicazioni di altissima qualità a livello scientifico, quindi sulla Terra, sull'astronomia, sui terremoti, sui vulcani, sui dinosauri, eccetera, eccetera. Mentre invece, quando saliamo di età, tutti i prodotti migliori sono in lingua. Al di là del PALIS, che è stato l'esperimento di Paolo Daltane e Daniela Morelli, in italiano, però delle applicazioni narrative vere e proprie sono quasi tutte in lingua. iClassics è l'idea, chi le ha sviluppate voleva dare un'esperienza di lettura immersiva, per cui sono una serie di applicazioni di autori classici inglesi, adesso vi farò vedere, e l'idea è ovviamente una lettura singola, per cui l'applicazione gira sul vostro tablet, quando voi l'aprite il consiglio è di fare questa lettura con le cuffie, perché gli effetti sonori, oltre che i movimenti delle immagini, sono parte integrante della lettura. Sono quasi tutte storie del terrore, dell'orrore, eccetera, e sono fatte così. Allora,
è ad accesso libero?
No, sono a pagamento. Queste sono le app, quindi vedete, avete Lovecraft, London, Dickens, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe in tre volumi, ad esempio Alpo 1 è una raccolta di 4 racconti di Edgar Allan Poe, sono, vedete, in 4 lingue, ogni applicazione in 4 lingue, 25 minuti di 50 effetti sonori e 50 illustrazioni interattive. Ogni applicazione è possibile sceglierla, cioè di leggersi il testo, che sono tutti testi integrali, non tagliati, in 4 lingue. O l'inglese, che è la lingua di tutti gli autori, oppure il francese, lo spagnolo e il portoghese. Lo spagnolo e il portoghese perché chi li ha sviluppati e spagnolo, di area iberica. Però per dirvi la cura, se voi apriste questa applicazione su Edgar Allan Poe e sceglieste la lingua francese, è la traduzione che Baudelaire fece di Edgar Allan Poe. Quindi anche, cioè, non è solo una cura grafica. Adesso vi faccio vedere il trailer, giusto per vedere il tipo di grafica anche. Sono tutte delle raccolte di racconti, tranne Il mistero di Sleepy Hollow e quella su Sherlock Holmes, perché per Sherlock Holmes hanno scelto Lo scandalo in Boemia, quindi l'unica avventura dove compare Irene Adler, ed è credo una delle migliori uscite se volete andare a vedere come funzionano, perché è uno sviluppo verticale, quindi che utilizza veramente la verticalità di un tablet, per cui a un certo punto c'è questo zoom su Londra e sui tetti di Londra che porta chi sta leggendo dentro. E vabbè, vediamo il trailer giusto per farci un'idea. Ecco. Questo è quello che voi fate realmente entrando, cioè quando leggete, c'è il testo e poi quando arrivate davanti alla porta suonate. Possibilità se parliamo di narrazione di digitale, cioè prendere dei testi esistenti, in questo caso dei testi di grandi autori, e sfruttare quello che è il potenziale del digitale, cioè l'immersività, gli effetti sonori e le illustrazioni, che in questo caso sono delle illustrazioni che ti permettono, toccando, muovendosi, eccetera, di entrare nel testo. L'altra possibilità che vi avevo segnato è invece quello di Reckless, che noi conosciamo come romanzo di Cornelia Funke e i Mirror World, tradotti anche in italiano. In questo caso Mirada, sono anche qui degli sviluppatori spagnoli, che cosa hanno fatto? Hanno lavorato direttamente con Cornelia Funke, quindi lei ha partecipato al lavoro. E che cosa hanno fatto? Hanno risposto a quel desiderio che magari esprimiamo a volte quando leggiamo un libro bellissimo, lo chiudiamo e diciamo ne vorremmo ancora. Reckless è ne vorremmo ancora, perché chi conosce la storia del romanzo è la storia di questi due fratelli e di questo specchio che uno dei due attraversa per finire in un mondo fantastico e l'altro va attraversa per riportarlo indietro. L'applicazione, questo io purtroppo ho trovato solo un trailer, quindi ci vediamo questo, per darvi un po' le atmosfere. Speravo di innanzitutto voi entrate nell'app come se attraversaste uno specchio, E dentro c'è questo.
Yes.
Formati diversi, dei fumetti, dei video, eccetera, perché dentro ci sono 15 contenuti extra che fanno riferimento a delle cose che sono citate nel testo. Cioè, ad esempio, nel testo uno dei due fratelli si fa male, viene curato da una sorta di mago, medico, che utilizza le erbe, e lì avete il suo erbario da sfogliare, che è un libro intero. Avete visto una taverna, che è la taverna dell'orco, dove loro vanno a mangiare, e ci sono le ricette, che ovviamente sono ricette di insomma, bambini al forno, cose del genere. C'è un video, a un certo punto si parla di questo cavaliere, c'è la leggenda di un cavaliere, c'è un video che è un film che riprende questa storia. Quindi sono 15 contenuti che in qualche modo dilatano cose che nel romanzo erano accennate. E questo è il lavoro di uno sviluppatore su un libro esistente con l'autrice. Quindi tutto quello che è stato girato, aggiunto, una parte in fumetto, eccetera, ha tutto scritto Cornelia Funke, come se fosse un'aggiunta in più. Poi ci sono delle altre... l'ultima novità è Aegis. Aegis è un romanzo, anche qui un distopico, in cui si racconta, questo non è tradotto in italiano ancora, ed è la storia di una ragazza che si iscrive a un'accademia per tentare di salvare il mondo, quindi cominciano ad arrivare i temi ecologici, ecologisti e quant'altro. Chi l'ha pensato in realtà l'ha fatto nascere come applicazione. Poi ha scritto i romanzi e in realtà col romanzo cartaceo ti puoi scaricare un'applicazione che, conoscendo la storia, quindi avendo letto il romanzo cartaceo, ti permette di diventare un ologramma, entrare all'interno della storia e quindi, che ne so, farti selfie con i personaggi piuttosto che attraversare in questo modo la storia. Vedete, questo è il sito che è collegato, la base è sempre la igist.com, la base, vedete, nell'ultima immagine voi diventate l'ologramma e potete in qualche modo far parte della storia.